Un calorosissimo saluto a tutti voi, carissimi amici che ci state ascoltando dall'altra parte. Vi ricordo che ieri abbiamo aperto il primo libro delle cronache, quindi un nuovo libro, e lì abbiamo visto la più lunga genealogia, cosa eccezionale ed unica in tutta la letteratura. Questa genealogia comincia con Adamo e prosegue fino a Gesù Cristo. È la maggior tavola genealogica esistente. È interessante e importante notare, nonostante ciò, l'omissione lampante nelle genealogie registrate qui in cronache, Caino e la sua famiglia non vengono mai nominati. Non aveva forse Adamo avuto un figlio di nome Caino? Sì, ma egli non è registrato qui perché la sua genealogia è terminata. È stata distrutta dal diluvio, come appare da Genesi capitolo 7. Penso anche che ci siano delle omissioni in tutte le tavole genealogiche, soprattutto in Genesi prima del diluvio, considerando che passano 600 anni di vita di Noè prima del diluvio stesso e che Genesi 6, versetto 1, dice che gli uomini si erano già moltiplicati sulla terra. Questo può gettare luce sull'importante domanda relativa all'età dell'uomo. Quanto è vecchia l'umanità? Sono dell'opinione che l'umanità abbia più di 6.000 anni. Credo che siano sulla terra da molto tempo, ma credo anche che quando Dio lo creò, Adamo era un uomo, non una scimmia. Forse hai visto qualche film o cartone animato satirico sulla teoria dell'evoluzione e la vantata civiltà umana e il cosiddetto progresso. In uno di questi, dopo l'autodistruzione dell'umanità per mezzo delle bombe atomiche, rimangono in vita solo due scimmie che, sedute sul ramo dell'unico albero scheletrico rimasto, si guardano attorno e dicono l'una all'altra: «Ora dobbiamo rifare tutto da capo». Naturalmente la Bibbia ci assicura che l'umanità non si autodistruggerà. Ma cosa ne è del progresso dell'uomo? Gli psicologi cercano di catalogare e classificare l'uomo secondo il suo quoziente intellettivo. Si tratta di un congegno molto meccanico, naturalmente, che lo classifica secondo i suoi risultati e secondo le sue attitudini. Da una parte della scala è indicato al di sotto della norma, all'estremità opposta al di sopra della norma, o geniale, e da qualche parte verso il centro, normale. Dobbiamo tuttavia ricordare che gli esami di Dio sono differenti. Tutti devono essere messi alla prova da Lui. Sai cosa dice Dio? Dice che nessuno è normale. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Così è scritto in Romani 3, versetto 23. Ci sono tre fatti universali relativi all'uomo che sono veri senza eccezioni. Primo, Adamo e tutti i suoi figli devono morire. Nel principio Dio disse ad Adamo: «Nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai». Eppure Dio non aveva creato l'uomo per morire. La scrittura ci dice: «Dall'uomo è venuta la morte, e la morte è passata su tutti gli uomini». Dice anche: «In Adamo tutti muoiono». Ed è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, come scritto in Ebrei 9, versetto 27. Questa terra sulla quale tu ed io viviamo non è altro che un grande cimitero, da questo punto di vista proprio. Davide disse sul suo letto di morte: «Io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte», eccetera, eccetera. Tutte queste parole sono la figura dell'uomo che passa attraverso la vita. Come un appuntamento inevitabile, la morte ci insegue. Ci sono tre specie di morte: la morte fisica, la morte spirituale e la morte eterna. Adamo non morì fisicamente che 900 anni dopo aver mangiato il frutto proibito, ma morì spiritualmente nel preciso istante in cui ne mangiò. Morte significa separazione. La morte fisica è la separazione dello spirito dal corpo. Morte spirituale significa separazione dell'uomo da Dio. Morte eterna è separazione da Dio eternamente. Questo è ciò che sarà l'inferno, un posto dove Dio non va mai. Là non c'è benedizione, né misericordia, né amore di Dio. Un altro fatto universale è che Adamo e tutti i suoi figli sono peccatori. Dio dice di noi: «Tutti hanno peccato». La prova di questa affermazione è che tutti muoiono. In Adamo tutti muoiono. In Adamo tutti hanno peccato. Abramo era un bravo uomo, ma Abramo peccò. Il suo comportamento con Sara in alcune circostanze ne è una delle evidenze. E il peccato ha allontanato l'uomo contemporaneo da Dio. Egli è in aperta ribellione contro Dio, se n'è andato via, come fece Caino, dalla presenza del Signore. Il capitolo 59 di Isaia è un capitolo che tutti dovrebbero leggere. Lascia che io citi un solo versetto. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Ho letto il versetto 2 da Isaia 59. Adamo e i suoi figli sono peccatori, separati da Dio. Il peccato è un flagello, una malattia, una pestilenza che ha infettato la razza. Noi sappiamo che il mal di cuore è una brutta cosa, ma solo relativamente pochi nella famiglia umana hanno il mal di cuore. Il cancro altrettanto è terribile, molti di noi lo sanno per esperienza personale, ma relativamente una piccola percentuale ha il cancro. Tutti però hanno peccato. C'è stata una sola grande eccezione a questo fatto. Il Signore Gesù non aveva peccato e non avrebbe dovuto morire. Egli sfidò i suoi nemici dicendo: «Chi di voi mi convince di peccato?» Nessuno lo fece. Egli disse, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 18, «Nessuno me la toglie, la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla». Il Signore Gesù è l'eccezione alla universalità del peccato. Tuttavia, è la sola eccezione. Il resto di noi ha peccato. Il terzo fatto universale è che Adamo e tutti i suoi figli hanno ottenuto misericordia. Enoch è stato salvato. Come? Per fede. Noè era un bravo uomo, ma non è stato salvato per quel motivo. È stato per fede che Noè ha preparato un'arca per la salvezza della sua famiglia. Abramo era un bravo uomo, ma ha peccato. Abramo ha creduto a Dio, e questo gli è stato messo in conto di giustizia. Anche Davide era un grande uomo di Dio, ma tutti sono d'accordo sul fatto che ha peccato. E davvero, Dio è stato certamente misericordioso con lui. Dio è ricco in misericordia. Paolo dice agli Efesini: «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati». E Pietro dice nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 3, «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Il nostro Dio ha dato la possibilità ai figli di Adamo di ottenere misericordia. Amica, amico, hai già ricevuto la misericordia dalla mano di Dio? È a tua disposizione. Questa gloriosa verità è solo una parte del messaggio che troviamo qui nelle genealogie dei primi 9 capitoli del primo libro delle Cronache. È la genealogia della famiglia di Adamo, della quale tu ed io facciamo parte. Tutti apparteniamo alla medesima razza, tutti siamo caduti per natura, siamo tutti su un piano di uguaglianza. Siamo nati uguali nel senso che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, ma sia ringraziato Dio che la salvezza oggi è a disposizione di tutta l'umanità. Il tema del capitolo 10 del primo libro delle Cronache è il regno di Saul. Qui possiamo vedere la distinzione che Dio fa tra i libri di Samuele e dei re ed i libri delle Cronache. Nei libri di Samuele si parla molto di Saul, in effetti tutta la sua storia la troviamo là. Arrivando al libro delle Cronache, troviamo, sì, un solo capitolo su questo argomento, ma notiamo ai versetti 13 e 14 quale fosse la posizione di Dio verso il re Saul. «Così morì Saul, a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il Signore, per non aver osservato la parola del Signore, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato il Signore. Il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Isai». Il resto di Prima Cronache riguarda Davide e continua nel secondo libro con la storia della famiglia di Davide. Davide ne è il soggetto e non Saul. Secondo il punto di vista umano, Saul occupa un posto rilevante e per questo è sorprendente trovare un solo capitolo dedicato a lui. Qual è l'argomento di questo capitolo? Vediamolo insieme. Il Signore ha forse scelto qualche azione rilevante di Saul? No. Le opere non raccomandano le persone a Dio. Il capitolo non parla delle opere di Saul, parla della sua morte. Penso che delle opere di molti uomini e donne che hanno occupato un grande spazio nella storia umana Dio non fa che un fugace e negativo accenno. Questo è sicuramente vero qui per Saul. Ricorderete che quando abbiamo studiato primo e secondo Samuele, abbiamo cercato di stabilire le modalità della morte di Saul. Chi è stato il responsabile della sua morte? Oppure si è suicidato? La storia in quei libri riporta qualcosa del genere. Saul rimase mortalmente ferito nel corso di una battaglia contro i Filistei. Poi chiese al suo scudiero di ucciderlo, perché non voleva subire l'onta di essere ucciso dai Filistei. Lo scudiero rifiutò di prendere la spada per uccidere il re. Così Saul si lasciò cadere sulla propria spada. Era stato fisicamente in grado, Saul, di uccidersi? Ha davvero commesso suicidio? Molti si sono posti di questa domanda. Poi un giovane amalechita disse a Davide che, quando lui era giunto sulla scena, Saul, dopo essersi gettato sulla propria spada, era ancora vivo e gli aveva chiesto di ucciderlo. Il giovane amalechita rivendicò l'uccisione di Saul e portò a Davide, per provare la sua storia, il diadema di Saul e un braccialetto. Il re David fece uccidere l'amalechita dicendo: «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te, quando hai detto: io ho ucciso l'unto del Signore». Ora, chi fu il responsabile della morte del re Saul? Credo che Saul abbia realmente cercato di uccidersi e che l'amalechita lo abbia solo finito. Ma leggiamo ora i primi 7 versetti del capitolo 10 del primo libro delle Cronache. I Filistei combatterono Israele, e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei, e caddero uccisi in gran numero sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli, e uccisero Jonathan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. La battaglia si abbatté pesantemente su Saul, gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande angoscia a causa degli arcieri. Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio». Ma lo scudiero non volle farlo, perché ebbe gran paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì. Così morirono Saul e i suoi 3 figli e tutta la sua casa, perì nel medesimo tempo. Tutti gli israeliti che abitavano nella valle, quando videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le loro città e fuggirono. E i Filistei andarono ad abitarle. Questo racconto mi fa pensare che, quando era sopraggiunto l'amalechita, Saul fosse già morto. L'amalechita sapeva che Davide e Saul erano stati nemici, così andò alla presenza di Davide, forse per prendersi il credito dell'assassinio di Saul. Egli lo fece probabilmente perché sperava che Davide lo avrebbe in qualche modo onorato e gli avrebbe dato una ricompensa per aver ucciso Saul. Non immaginò che Davide avrebbe reagito diversamente. Davide lo fece uccidere sulla base della sua confessione. Davide disse che la sua bocca aveva testimoniato contro di lui. Tutto questo avvenne indipendentemente dal fatto che il giovane stesse mentendo o no. È bastato che egli rivendicasse il fatto di averlo finito, come si fa in guerra con i nemici feriti mortalmente, per essere a sua volta ucciso. Leggiamo ora i versetti dall'8 al 12, sempre dal capitolo 10 del primo libro delle Cronache. L'indomani i Filistei vennero a spogliare gli uccisi, e trovarono Saul e i suoi figli caduti sul monte Gilboa. Spogliarono Saul, portarono via la sua testa e le sue armi, e mandarono dappertutto per il paese dei Filistei ad annunziare la buona notizia ai loro idoli e al popolo. E misero le sue armi nella casa del loro dio e inchiodarono il suo teschio. Tutta la gente di Jabes e di Galad udì tutto quello che i Filistei avevano fatto a Saul, e tutti gli uomini valorosi si alzarono, presero i cadaveri di Saul e dei suoi figli e li portarono a Jabes, seppellirono le loro ossa sotto la tamerice di Jabes e digiunarono per 7 giorni. I Filistei fecero scempio in modo terribile del corpo di Saul. Il tempio di Dagon era ad Asdod. Ricorderete che Sansone aveva tirato giù le colonne del tempio di Dagon quando i Filistei si facevano beffe di lui. Ora è proprio in quel posto che i Filistei portarono la testa e l'armatura di Saul. Quando seppero ciò che era successo, gli abitanti di Jabes andarono a recuperare i corpi per dare loro una degna sepoltura. Ma torniamo ai versetti che abbiamo letto all'inizio del capitolo e che ci spiegano il motivo per cui Dio mise da parte Saul. I versetti 13 e 14. Così morì Saul, a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il Signore, per non aver osservato la parola del Signore, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato il Signore. E il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Isai. Dio dice che lui stesso ha rimosso Saul. Vorreste forse trovare da ridire sull'operato di Dio? Perché Saul fu tolto via dal Signore? Egli morì a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa per non aver osservato la parola del Signore e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti. Saul si era rivolto a Satana per avere consiglio. Per questi motivi Dio lo tolse dal suo ufficio e diede il trono a Davide. L'unico modo per fare questo passaggio era la morte di Saul. Dio si serve delle circostanze che potremmo anche definire normali, come le battaglie o altre decisioni personali, per portare avanti il suo piano. Altre volte invece interviene direttamente. Molte volte Dio ha messo un uomo da parte. Può mettere un uomo in disparte escludendolo dal suo servizio. Può destituire un uomo da un ufficio. Dio interviene negli affari degli uomini. Dio non ha ancora abdicato. Egli sta ancora dirigendo l'universo. È il suo universo, ed egli lo dirigerà a modo suo. Se vuole rimuovere qualcuno, questo affare è suo, non tuo o mio. Egli è colui che ci ridomanderà conto. Egli è l'arbitro ed egli deciderà. Sulla questione di consultare gli spiriti, chi ha ascoltato oggi? Ascolti la voce di Dio? O ascolti la voce dell'uomo, addirittura quella di Satana? Questo è un peccato che spinge Dio ad intervenire negli affari degli uomini. Con il capitolo 11 siamo arrivati ora alla terza parte del primo libro di Cronache. I primi 9 capitoli registravano le genealogie importanti. La seconda parte, costituita da un solo capitolo, riguardava il regno del re Saul. Dal punto di vista di Dio, Saul non si era neppure avvicinato ad essere quel grande personaggio che molti ai suoi giorni ritengono che fosse stato. Egli non impressionò Dio. Il Signore registra la morte di Saul e le ragioni che l'hanno causata, ma non ci dice nulla delle sue gesta. Ora siamo arrivati alla sezione che riguarda il regno del re Davide. Prima vedremo gli uomini prodi di Davide, nel capitolo 11 e 12, poi Davide e l'arca, capitoli dal 13 al 16, Davide e il tempio, nel capitolo 17, le guerre del re Davide descritte nei capitoli 18 al 20, il peccato di Davide nel censire il popolo, che è riportato al capitolo 21, infine la preparazione e l'organizzazione di Davide per la costruzione del Tempio, nei capitoli dal 22 al 29. Il rimanente di questo libro quindi riguarda Davide e il suo regno. In effetti la genealogia data nei primi capitoli ci porta a Davide e in seguito alla sua famiglia. Il secondo libro delle cronache continuerà la storia della discendenza di Davide. Non viene praticamente prestata alcuna attenzione al regno del nord, dopo la sua ribellione e il suo ritrarsi dal regno della famiglia di Davide. È bene anche notare, mentre andiamo avanti, come Dio metta l'enfasi su certe cose della vita di Davide e dia poca importanza ad altre. Più avanti noteremo al capitolo 21 quello che è chiamato il peccato di Davide. Questo non ha nulla a che fare con il suo peccato con Batsheba, che è il peccato che viene immediatamente alla mente quando si parla di Davide. Invece Dio registra il peccato che egli fece nel censire il popolo. Agli occhi di Dio era questo il peccato più grande. Credo che ci sia un'importante lezione per noi qui. Molti cristiani considerano certe cose come peccato, e altre non le considerano affatto un peccato. Credo che se entriamo alla presenza di Dio, ossia ci misuriamo con la sua santità, scopriremo di aver avuto delle nozioni sbagliate in proposito. Quello che ritenevamo un grande peccato può non essere chiamato così. Ciò che invece ritenevamo insignificante o poco importante, Dio lo chiama peccato. Riguardo alla vita di Davide, chiunque potrebbe puntare il dito contro di lui per il suo peccato con Batsheba. E Dio lo punì per quel peccato. Era un peccato terribile. Ma Dio lo perdonò perché Davide lo confessò davanti al Signore. Anche se il fatto di censire il popolo ci può sembrare insignificante, vedremo che era di grande importanza per quanto concerneva Dio, e vedremo perché. Questo dovrebbe spingere ognuno di noi a cercare di avere una diversa prospettiva di che cosa sia peccare. Abbiamo bisogno di riconoscere il peccato non soltanto nel senso delle azioni, cose che facciamo e che non facciamo, ma anche il peccato dei pensieri, delle motivazioni. Abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio per capire il punto di vista di Dio sul peccato. Leggiamo i primi tre versetti del capitolo 11 dal primo libro delle Cronache. Allora tutto Israele si radunò presso Davide ad Hebron e gli disse: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Anche in passato, quando il re era Saul, tu guidavi e riconducevi Israele, e il Signore, il tuo Dio, t'ha detto: tu pascerai il mio popolo, Israele, tu sarai il principe del mio popolo, Israele. Tutti gli anziani di Israele vennero dunque dal re a Hebron, e Davide fece alleanza con loro a Hebron, in presenza del Signore. Ed essi unsero Davide come re di Israele, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per mezzo di Samuele». Ricorderai che quando abbiamo esaminato il secondo libro di Samuele, che copre questo stesso periodo storico, abbiamo detto che per 7 anni Davide regnò sulle 2 tribù del sud, Giuda e Beniamino, e che la sua capitale era Hebron. Di tutto questo non si parla in Cronache. Perché? Perché Dio guarda a Israele come a una nazione di 12 tribù. Secondo il punto di vista di Dio, Davide divenne davvero re quando lo divenne su tutto Israele, e tutte 12 le tribù lo accettarono e dissero: «Noi siamo tue ossa e tua carne». Essi stavano riconoscendo la mano di Dio in queste vicende. Davide non divenne re fino a che il popolo non lo accettò come colui che era stato scelto da Dio, il che avvenne 7 anni dopo che ebbe cominciato a regnare su Giuda e Beniamino. E anche dal punto di vista di Dio, è a questo punto che Davide inizia a regnare. Voglio fermarmi qua per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano. Mi fermo qui, io vi ringrazio e quindi ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.